rispetto alla situazione descritta, gli accadimenti di Via Tolemaide, ci sono stati sicuramente dei momenti in cui quel tipo di situazione, con la gravità che si è descritta, potevano essere interrotti, recuperati si poteva appunto provare a reinserirsi in una dinamica di interlocuzione fra manifestanti e forze dell'ordine, quindi di recupero, di de-escalation, come l'ha chiamata il consulente tecnico, e quindi recuperare una situazione di piazza più tranquilla. Questo avviene più volte, avviene dopo la prima carica, ripeto, in cui i manifestanti, dopo la quale i manifestanti in realtà rimangono, io direi, completamente basiti, esterrefatti da quello che è accaduto, ma accade anche in momenti successivi, nel senso che noi abbiamo, e l'abbiamo visto dalle immagini e perché ce l'hanno riferito entrambe le persone coinvolte, alle ore 15:13 c'è un momento di stasi in cui l'allora consigliere comunale Daniele Farina, attuale onorevole, parla con il vicequestore aggiunto Mondelli, ed è un momento in cui si può superare quello che viene interpretato come un equivoco. I carabinieri hanno caricato in una situazione in cui non dovevano caricare, però forse in questa, finito diciamo quell'azione aggressiva, ci può essere lo spazio per continuare la manifestazione con le dinamiche e le finalità, ripeto, assolutamente pacifiche che quella manifestazione aveva, e da parte dei carabinieri c'era la possibilità di interrompere l'azione aggressiva e far defluire il corteo verso la sua conclusione naturale in piazza delle Americhe. In realtà quello che succede un minuto dopo, ovvero alle 15:14, è una carica con i blindati in via Casaregis, quindi diciamo, in quel momento in cui avrebbe potuto esserci astrattamente l'interruzione dell'azione aggressiva, e l'abbiamo visto, l'ha detto l'avvocato Tambuscio, in qualche misura sicuramente criminosa da parte dei carabinieri, in realtà l'interruzione di questa azione non c'è, ma invece c'è, diciamo così, forse addirittura un salto di qualità nell'offensività dei mezzi usati, e c'è la carica con i blindati in via Casaregis. C'è un altro momento, veramente di poco successivo, quindi parliamo di un'azione che ha una sua compiutezza. Alle 15:22 la centrale operativa ordina al dottor Mondelli di far passare il corteo, perché impulsata a questo sicuramente dal vicequestore Gaggiano, che più volte lamenta della presenza dei carabinieri sul percorso del corteo delle tute bianche, e probabilmente anche impulsata dal fatto che su quel corteo c'erano delle previsioni di massima, e quindi quel corteo non andava caricato, a meno che non avesse certamente messo in atto delle azioni di tipo diverso, cosa che peraltro non era avvenuta. Quindi da parte della centrale operativa c'è l'ordine: fai passare il corteo delle tute bianche. Ma in realtà neanche in questo momento c'è da parte dei carabinieri schierati in quella zona neanche la volontà di ottemperare ad un ordine, che viene peraltro da chi ha il dovere di gestire l'ordine pubblico e la responsabilità istituzionale dell'ordine pubblico, ovvero i rappresentanti della Polizia di Stato e la Questura, in questo caso di Genova. Anche alle 15:22, quando questa telefonata avviene, non c'è l'interruzione dell'azione aggressiva, sicuramente nelle vie laterali, ma non c'è neanche una visualizzazione tesa appunto ad innescare un processo di de-escalation della tensione in quella fase, che è per esempio rimuovere lo schieramento dei blindati che è posizionato in via Tolemaide. Non c'è nessun gesto visibile di arretramento o di posizionamento differente dello schieramento dei carabinieri su via Tolemaide, ma rimangono esattamente nella posizione in cui erano, e quindi dando anche visibilmente l'impressione di non voler in alcun modo interrompere quel tipo di azione aggressiva e di consentire il ripristino della manifestazione così per come era stata pensata e non vietata. E quindi la cosa che il pubblico ministero ci dice, ovvero che il corteo delle tute bianche e i manifestanti che lo componevano, e fra di loro alcuni degli odierni imputati e degli assistiti di questo difensore, avessero più scelte che avrebbero potuto compiere in quella fase, invece hanno scelto di contrapporsi violentemente alle forze dell'ordine, In realtà è un falso problema, perché abbiamo visto i manifestanti di scelte ne avevano molto poche, perché erano stati costretti, schiacciati, ingabbiati, interrotti anche nelle loro possibilità di fuga dal secondo battaglione che va a chiudere via Casaregis, e interrotti visibilmente nelle possibilità di fuga e di arretramento da il lunghissimo e pesantissimo bilico che stava dietro, diciamo così, quelle prime 3.000-4.000 persone della testa del corteo, oltre che dalle 10.000 persone che stavano dietro, cosa che veramente qualunque funzionario, anche di bassissimo livello, pratico di ordine pubblico, avrebbe potuto facilmente comprendere. Chi invece aveva tutte le possibilità di scegliere cosa fare, come l'aveva avute anche nel corso della mattinata, facendo scelte ben precise, ma sicuramente non imposte e determinate da parte dei manifestanti, erano le forze dell'ordine, che potevano scegliere, ovviamente, in via principale di non effettuare la carica, ma potevano anche successivamente, resesi conto forse dell'errore commesso, del fatto di aver caricato non un gruppo sparuto di manifestanti che avessero forse un atteggiamento ostile, ma un intero corteo che da parte della Questura di Genova gli veniva segnalato come un corteo che invece avrebbe dovuto poter continuare il suo percorso fino a Piazza delle Americhe, avrebbero potuto fare mille scelte possibili: ritirarsi, attestarsi, chiedere maggiori informazioni, eccetera. Non fanno nessuna di queste scelte, diciamo così, di de-escalation, ma fanno invece un'altra scelta, ma nessuno li costringe a farla, la fanno perché vogliono fare così, e la scelta è quella di continuare un'azione aggressiva pesantissima che continua nelle vie laterali su via Tolemaide e poi dalle vie laterali sul corteo di via Tolemaide, con un atteggiamento che è di una pericolosità evidente, nel senso che quando un corteo viene caricato anche sui lati e si tende a separarlo in più parti, è ovvio che questo comporta un surplus di pericolosità per le persone che vengono in qualche modo staccate dal grosso della manifestazione e lasciate isolate, con le conseguenze anche psicologiche che questo può comportare. E quindi anche in questo caso le scelte stavano tutte da una parte. Ma veniamo adesso, facciamo ancora un passaggio. Quello che noi osserviamo nell'atteggiamento dei manifestanti, molto differente da quello che invece è l'atteggiamento delle forze dell'ordine. Il collega Mazzali, facendo una battuta, ha detto: Caffagnini è responsabile dell'ordine pubblico. Io sottolineo e sottoscrivo, diciamo, di questa sua affermazione, ovviamente anche in riferimento ai miei assistiti, ma dico qualcosa in più, nel senso che il senso di responsabilità dimostrato dai manifestanti nell'evitare di mettere a rischio l'incolumità dei propri contendenti, della propria controparte, è stato costante. Non ci sono mai stati episodi di aggressività diffusa e profonda e pericolosa nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine, veramente con un rispetto per l'incolumità della persona che avremmo voluto vedere anche da parte di chi ha il dovere istituzionale di garantire questo rispetto. E questo lo abbiamo visto intanto nelle modalità dell'azione difensiva o offensiva, come la vuole definire la procura, che vengono scelte, vengono lanciati alcuni sassi, vengono lanciate addirittura, ci sono immagini dove le persone sono, diciamo così, è talmente evidente che è un gesto, diciamo così, improvviso e di difesa e di paura, eccetera, che le persone lanciano le protezioni di gomma piuma, quindi chiaramente senza avere un intento offensivo nei confronti delle forze dell'ordine sul campo, ma invece esprimendo rabbia, frustrazione, paura, ecco, quelle sono le cose che noi vediamo. E anche sui due episodi che potrebbero sembrare eccentrici o contraddittori rispetto a queste affermazioni, che sono quello che riguarda il tenente Saccardi e quello che riguarda il blindato dei carabinieri, anche in queste due occasioni in realtà quello che vediamo è esattamente la conferma di quanto ho affermato, nel senso che l'aggressione del tenente Saccardi, lo sappiamo perché lui ce lo dice, dura 5 o 6 secondi, sono questo lasso di tempo, è un'azione brevissima che fortunatamente ovviamente non comporta conseguenze gravi per il sottotenente che viene attinto da alcuni strattoni, alcuni colpi da parte dei manifestanti, vedremo a 5 giorni di prognosi, nemmeno paragonabili, spiace dirlo, con le lesioni gravissime inferti a molti dei manifestanti che vengono arrestati, ma anche che vengono lasciati sul campo. Pensiamo a persone con gli zigomi rotti, pensiamo alle descrizioni che ci hanno fatto i medici che sono intervenuti sul campo, che ci hanno parlato di profonde ferite al capo, di tentativi di suturare delle ferite che neppure era possibile chiudere in quella situazione, che ci hanno parlato di ossa rotte per persone attinte da colpi di manganello o di spranga più probabilmente e da colpi di lacrimogeni lanciati ad altezza uomo. Ed è soprattutto quella un'azione in cui noi vediamo forse da parte di pochissime persone la perdita di autocontrollo, ma vediamo anche da parte di molte altre il tentativo di bloccare l'azione aggressiva. Fra questi c'è sicuramente Carlo Cuccomarino, del quale parlerò dopo, ma l'immagine dell'aggressione al tenente Saccardi, che credo tutti abbiamo in testa, è un'immagine, a parte quella di Cuccomarino che fa questo gesto, ma sicuramente è un'immagine, ma ce lo dice anche il sottotenente, anche perché non si capirebbe se non fosse andata così, come avrebbe fatto il medesimo a tornare, diciamo così, ad abbandonare quella situazione e ad uscirne con 5 giorni di prognosi, se non ci fosse stato un atteggiamento da parte del grosso delle persone presenti rivolto a sottrarlo da quella situazione in cui forse 2 o 3 avevano temporaneamente perso la testa. Ma quello che succede è che invece quell'azione ha questi limiti ben precisi. E anche per quanto riguarda l'azione che viene definita l'assalto al blindato, che sicuramente è quella che appare, anche per le immagini molto forti, quella più pesante degli accadimenti di quella fase che comprende via Tolemaide e le zone limitrofe, ovviamente escludendo da questa valutazione sulla pesantezza l'omicidio di Carlo Giuliani, però diciamo, per quello che avviene contro le forze dell'ordine sicuramente quello è l'episodio più pesante ed è quello peraltro su cui il pubblico ministero fonda l'unico momento in cui poter provare a fondare, poi vedremo con quali limiti, un'ipotesi di devastazione e saccheggio, perché è l'unico in cui avvengono in effetti dei danneggiamenti in una situazione di contestualità con il confronto con le forze dell'ordine. Ma anche in quella situazione noi non abbiamo un atteggiamento aggressivo nei confronti delle persone fisiche. Abbiamo un atteggiamento aggressivo, dei gesti di rabbia, di rivalsa, di frustrazione, di paura, eccetera, che si liberano in qualche modo. Ce l'ha descritto molto bene Firuzzi Tabaromi, che ha detto: non so perché ho fatto quella scritta sul blindato, appare quasi surreale, forse molto ingenua, ma a un certo punto io avevo raggiunto di nuovo il grosso del corteo e mi sono sentito in qualche modo liberato da questa situazione di oppressione, di paura di morire e della sensazione di subire un sopruso ingiustificato che avevo vissuto per le 2 ore precedenti. Ripeto, anche in questa situazione la tutela dell'incolumità fisica degli occupanti di quel blindato viene assolutamente garantita. Nessuno di loro viene attinto neppure da un sasso lanciato dai manifestanti e su questo c'è una testimonianza molto bella resa da un giovane appartenente alle tute bianche che si chiama Danilo Mollicone e che diciamo così, si fa intervistare da Bruno Luverà in un libro che si chiama La Trappola, e in cui Danilo Mollicone dice: abbiamo provato più volte ad aprire lo sportello del guidatore e a dire al guidatore, a chi lo affiancava, di scendere per farli allontanare. Ma è una situazione che in qualche modo descrive anche Giulietto Chiesa, che non è un appartenente alle tute bianche e sicuramente ha un'osservazione scevra da qualsiasi implicazione, se non latamente ideologica. Giulietto Chiesa ci dice: io comunque ho visto uscire il guidatore e quello che stava sul sedile a fianco, ho visto che li hanno lasciati scappare anche se qualcuno li voleva attaccare, ma non sono stati colpiti. Ricordo che c'era della gente che gridava: lasciateli uscire, lasciateli stare. Questo è l'atteggiamento che dei giovani di 20 anni, non appartenenti alle forze dell'ordine, quindi non tenuti a rispettare le norme del nostro ordinamento giuridico, hanno, perché rispondono a delle norme superiori di tipo etico, perché in quella situazione loro a quelle norme ancora rispondono, mentre invece purtroppo dobbiamo osservare che neppure a queste norme minime di convivenza sociale rispondono più quelle forze dell'ordine che veramente sembrano in quella situazione impazzite. Ma anche su quello che avviene intorno al blindato, poi questa dichiarazione sarà molto utile per vedere le singole posizioni degli imputati, ancora Giulietto Chiesa ci dice, è una specie di una cosa abbastanza su un campo aperto, se ne vedevano alcuni, non erano decine tutti intorno alla camionetta, erano attacchi sporadici, tant'è vero che non è che questi sono usciti in mezzo alla folla, riferendosi ai carabinieri che sono usciti nel vuoto che c'era intorno alla camionetta. E quindi quello che possiamo vedere è che nonostante i danni sulle cose che vengono compiuti su un blindato ormai abbandonato, inerte, su cui si riversa veramente la rabbia e la paura delle due ore precedenti, viene mantenuto comunque sufficiente autocontrollo da parte di quei manifestanti da non lasciare che questa rabbia, questa frustrazione e questa paura si riversino sulle persone fisiche. Questo senso di responsabilità molto forte che bisogna riconoscere a questi giovani, a quelli che sono qui imputati, ma anche a quelli che fortunatamente non sono stati attinti da nessuna indagine, lo rivediamo anche nel momento in cui fino alla fine queste persone cercano, ce l'hanno raccontato tutti e ce l'ha raccontato anche Firuzzi Tabaromid, di ricostituire le file del corteo in modo tale che nessuno si trovasse diciamo così, in balia degli eventi al di fuori del corteo, soprattutto da un certo momento in poi, e ce l'ha detto anche Don Vitaliano, da un certo punto in poi per tornare al Carlini, per ritornare presso lo stadio dove avevano dove diciamo, si erano riuniti e dal quale erano partiti, e quindi per sottrarsi a quella che oramai veniva interpretata come una situazione incomprensibile, di furia cieca, che non, veramente non rispettava più nessuna delle regole che queste persone avevano imparato a conoscere e in qualche modo ad utilizzare negli anni precedenti, che sono quelle, diciamo così, nella normalità della gestione dell'ordine pubblico. E però noi vediamo, dice il pubblico ministero, avrebbero dovuto tornare indietro a un certo punto. Però in realtà quello che noi vediamo è che nel momento in cui il corteo del Carlini riesce in qualche modo a riguadagnare via Tolemaide, a riunirsi e scappa indietro, perché ci sono le immagini di persone che velocemente quanto lo consentiva la struttura del corteo, la presenza del camion eccetera, ma ritornano visibilmente verso lo stadio Carlini, abbandonano il campo in quella che in termini militari si potrebbe definire una disfatta, perché il nemico fugge, ma a questo nemico che fugge, contrariamente a quello che dice il proverbio, non vengono fatti ponti d'oro, ma si susseguono cariche, poi non sono cariche perché non c'è il contatto fisico, vogliamo chiamarle come vogliamo, ma comunque si susseguono attacchi ripetuti con mezzi che ricordiamo tutti che spostano distruggendoli degli autoveicoli che sono in mezzo alla strada, che utilizzano gli idranti e che rendono questa fuga, questo rientro al Carlini, in realtà qualcosa di estremamente diverso appunto da un normale abbandono di campo, perché in questa fase, e credo che siano immagini che sia impossibile dimenticare, è in questa fase che noi abbiamo quella che io non esito in effetti a definire una sorta di mattanza sotto i portici di Corso Gastaldi. Credo che a tutti quanti siano rimasti negli occhi le decine di persone sotto i portici, alcuni in stato di incoscienza per le emorragie conseguenti ai colpi, in quel caso non sono neanche più carabinieri, sono uomini del reparto mobile, ricordiamo anche tutti la scena del pestaggio con manganello tonfa al contrario, letale come un'arma da fuoco, come ci dice Fournier, su una persona ormai inerme a terra. E quindi anche durante questa fuga quello che avviene è quello, ed è qualcosa che sta talmente al di là e al di fuori dalle minime regole dell'intervento in ordine pubblico e delle regole del vivere civile, qualcosa che desta talmente paura proprio per essere così radicalmente al di fuori, che addirittura i medici della Croce Rossa, ce l'hanno riferito in questa udienza, ritengono opportuno al passaggio delle forze dell'ordine asserragliarsi dentro. E non sono manifestanti, non sono appartenenti al corteo delle tute bianche, non sono persone che hanno scelto di fare delle cose che potevano evitare di fare, bardarsi, scendere in piazza, eccetera, o che abbiano comunque un rapporto ontologico di conflittualità con le forze dell'ordine. Sono dei medici, peraltro di un'organizzazione militare, che è la Croce Rossa, che a un certo punto, assistendo a quel tipo di scene e comprendendo che lì si era andati radicalmente oltre quelle che erano le possibilità di interloquire e di avere un rapporto, diciamo così, civile con le forze dell'ordine, si spaventano e si chiudono dentro la sede, chiudendo la porta in faccia alle forze dell'ordine che stavano transitando fuori perché avevano paura che potessero entrare dentro e attingere loro e i loro assistiti come avevano fatto con le persone sotto i portici di Corso Gastaldi. E allora io mi chiedo, che differenza c'è fra questo comportamento tenuto da dei medici che fortunatamente avevano una struttura nella quale ripararsi da questa furia? Erano dentro, diciamo, il loro ambulatorio e non hanno dovuto fare altro che chiudere per salvarsi, diciamo, da questo tipo di situazione, non hanno dovuto fare nulla di diverso che chiudere il cancello, e quella cosa la fanno. Ma Firuzzi Tabaromid, Finotti Luca, Toto Francesco e gli altri che invece erano in mezzo alla strada e non avevano un cancello dentro il quale chiudersi, alcuni hanno trovato riparo nei portoni, ma poi sono dovuti uscire, ce l'hanno raccontato, perché i lacrimogeni non consentivano di respirare. Alcuni si sono gettati nelle vie laterali, ricordiamo tutti il cortiletto della Metalfer in cui viene arrestato Paolo Fornaciari, con quelle modalità che ci ha raccontato e che abbiamo visto dalle immagini. Loro che non avevano questa possibilità hanno fatto qualche cos'altro, ma con la stessa logica di quello che hanno fatto i medici della Croce Rossa, e la logica era quella di cercare di conservare la propria integrità fisica, di cercare di tenere lontano un soggetto che in quel momento sembrava aver perso il controllo, aver perso la ragione, e scatenare sulle persone presenti un tasso di violenza che non solo non era prevedibile, previsto o accettabile, ma che non era neppure immaginabile fino a poche ore prima. E ancora, quando il corteo raggiunge poi via Corridoni, sarà soltanto l'intervento di Ramon Mantovani, parlamentare della Repubblica, che riuscirà ad evitare un ennesimo attacco alla coda del corteo, oramai veramente in prossimità del Carlini, perché il Carlini è veramente a 200 metri da via Corridoni, poco più su, che forze dell'ordine che scendendo da via Corridoni stavano nuovamente per attaccare il corteo sui lati. Io credo veramente che poco di più ci sia da dire sui fatti di via Tolemaide. Credo che sia una situazione, quello che è successo è assolutamente evidente, che non si possa nemmeno lontanamente parlare di, non solo di devastazione e saccheggio, il problema non me lo pongo neppure, ma anche di episodi di resistenza aggravata in una situazione del genere, credo che sia veramente evidente. Poi sulla sussistenza di vere e proprie scriminanti o di cause di giustificazione hanno già parlato ultimamente i colleghi anche nella giornata di oggi, quindi io evito di dilungarmi. Faccio solo ancora proprio due notazioni rispetto a quella che è stata la costruzione del pubblico ministero, finalizzata invece a far rientrare anche questo episodio nell'alveo del 419. Il pubblico ministero dice, l'abbiamo già citato, si parte da un rischio accettabile e accettato di possibile resistenza pubblico ufficiale per giungere ad una azione di devastazione e saccheggio concepita come un rischio, come un evento, diciamo così, conseguenza prevedibile. Ora, io credo che nel nostro ordinamento ci sia, cioè anche volendo, diciamo così, accettare questa costruzione, quindi muovendomi su questo terreno, io credo che nel nostro ordinamento ci siano dei limiti nella possibilità di far ricadere un evento più grave all'interno di una previsione rivolta ad un evento più lieve, e uno di questi limiti è certamente quello del verificarsi un'interruzione di qualunque tipo di nesso con un evento che non è determinato dall'agente, ma non è neanche dal medesimo né previsto, non soltanto voluto ovviamente, ma neanche né previsto né prevedibile da parte del medesimo. E questo però è quello che avviene evidentemente in via Tolemaide, nel senso che in via Tolemaide, anche fra la resistenza, diciamo così, passiva voluta e quella attiva, tra virgolette, praticata, c'è in mezzo un evento che non è né voluto ma neppure previsto e prevedibile, che è la carica dei carabinieri. E quanto questo evento sia non previsto né prevedibile, ripeto, non ce lo dicono soltanto i manifestanti, ma ce lo dice anche il vicequestore Angelo Gaggiano e la questura di Genova, che non si capacitano del perché quel corteo sia stato caricato in quelle forme, in quei modi ed in quel luogo. Dopodiché il pubblico ministero ci dice anche, ma questi in fondo non erano di certo degli angioletti, hanno innescato un processo di escalation della tensione e lo hanno fatto con diverse modalità, in primo luogo con la dichiarazione di guerra che fanno qualche giorno prima. Io veramente su questo mi limito ad una battuta, sulla differenza che c'è fra la terminologia simbolica che si usa sul terreno politico e poi quello che si vuole praticare. Io credo che tutti i partiti comunisti europei del dopoguerra abbiano avuto nel loro programma statutario la guerra di classe, credo che si chiamasse all'epoca. Dopodiché credo che nessun pubblico ministero abbia mai intentato un'azione penale per avere gli stessi inneggiato alla guerra civile. Era chiaro a tutti che si trattava di un terreno del linguaggio politico che nulla aveva a che fare con poi quello che veniva praticato quotidianamente da questi partiti che regolarmente si presentavano alle elezioni e vivevano una vita del tutto interna ad una democrazia parlamentare. Dice poi il pubblico ministero, l'escalation è stata anche innescata dal fatto di essersi queste persone presentate in piazza con quel livello di esibizione di quelle che possiamo definire bardature, tanto per essere così sintetici. Avrebbero dovuto riflettere più e meglio sul tipo di situazione nella quale si trovavano e sul fatto che forse quel tipo di abbigliamento, quel tipo di atteggiamento avrebbero potuto condurre altrove rispetto a quelle che erano le loro previsioni. E però non si può questo ragionamento farlo sulla manifestazione delle tute bianche e sui suoi organizzatori e sui suoi partecipanti, e invece evitare assolutamente di farlo sulle forze dell'ordine. Già diceva il collega Sommovigo, quella scelta lì è ritenuta dal pubblico ministero insindacabile, mentre invece del tutto sindacabile evidentemente è la scelta compiuta dalle tute bianche. E però se noi guardiamo i comportamenti materiali, i comportamenti che causano l'escalation nella tensione ed anche la commissione di diverse violazioni anche del codice penale, non sono quelle compiute dalle tute bianche, ma sono quelle compiute in primo luogo dai carabinieri, che peraltro, io lo ricordo ancora una volta, sono invece proprio preposti alla tutela dell'ordine pubblico e al fatto di non innescare appunto situazioni di criticità in questo campo. Altrimenti appunto l'alternativa, ma questo non ce lo dice fortunatamente il pubblico ministero, ma purtroppo è la conclusione implicita nel suo ragionamento, l'alternativa è quella di stare a casa quando ci sono situazioni di manifestazioni di massa con possibili criticità. Però veramente mi auguro che questa scelta non soltanto non sia stata prevista dal pubblico ministero, ma non venga prevista mai, perché trattasi di altra dinamica e di altra tipologia di teoria dello Stato. Veniamo adesso alle singole posizioni, che sono tante, e alcune, diciamo così, rientrano totalmente, diciamo così, sulle questioni dette su via Tolemaide, e quindi in qualche modo le tratterei subito, perché